Dalla raccolta Racconti sotto l'albero, Il banco dei sogni di Pier Domenico Baccalario, Edizioni Gallucci. Legge Giustina Testa. Della carriera di C si persero le tracce la vigilia di Natale dei suoi 43 anni. Fino ad allora aveva pubblicato una dozzina di libri e un paio di raccolte di racconti brevi. Anzi, molto brevi, a giudicare da quanto poco erano rimasti sugli scaffali. Aveva scritto circa 2000 parole al giorno per quasi 17 anni, consegnando al mondo una serie di storie ordinate che la critica aveva definito per niente malaccio. Dalle sue dita erano uscite con facilità descrizioni di una certa efficacia, personaggi piacevoli e trame sufficientemente intricate. Non aveva mai avuto un blocco creativo in tutta la carriera. Ma nonostante questo, nel suo cuore si era formata una crepa di silenziosa insoddisfazione. Era, si badi, un'insoddisfazione piccola piccola, e non vorrei darvi una cattiva impressione. C era del tutto consapevole di fare un lavoro privilegiato, di vivere in una bella casa e di avere attorno a sé una famiglia di persone tutte a loro modo devote ai rispettivi ruoli. Era sufficientemente dotata di buon senso da non lamentarsi mai. Scriveva tutti i giorni in cui voleva scrivere, qualche volta fino a tardi, senza aver bisogno di particolari riti o scaramanzie. E tutti i giorni le sue storie prendevano forma una parola dopo l'altra. Ma c'era qualcosa che la turbava. Chi la conosce bene rammenta che ogni anno, all'avvicinarsi del Natale, il suo umore peggiorava. Rischiava di diventare intrattabile, non che lo fosse mai stata, e usciva a fare lunghe passeggiate in riva al Tamigi. Da sola. Ogni volta. Il motivo, inconfessabile o forse semplicemente troppo bizzarro, era legato a un'altra vigilia di Natale, quando poco più che ventenne, fresca di laurea in una facoltà universitaria che non l'aveva per niente soddisfatta, stava per l'appunto passeggiando da sola lungo il Tamigi, fermamente decisa a liberarsi di un'ossessione che la tormentava fin da bambina. La sua carriera di giudice si stava tracciando, ma lei non riusciva a smettere di sognare che invece sarebbe diventata una grande scrittrice. E non le importava ancora se qualcuno l'avesse letta o meno. Le bastava l'idea di scrivere. Questo sogno la accompagnava da tempo, fin dall'infanzia, quando vivevano ancora in Barton Street. Di quella casa ricordava ogni piccolo particolare, compreso un certo libriccino dalla copertina blu, trovato sopra un ripiano della grande libreria di famiglia. Era una di quelle raccolte di stucchevoli racconti natalizi diventate di moda dopo che il signor Dickens aveva convinto i suoi colleghi a scriverne ogni Natale insieme a lui, corredandoli di eleganti illustrazioni in bianco e nero, con le righe di china leggermente tremanti, come a mostrare, qui e là, un qualche ripensamento dell'autore. Di quel libricino, C aveva letto le prime pagine del primo racconto, che l'aveva profondamente inquietata. Parlava di un negozietto piccolo e senza insegne, che apriva solo la vigilia di Natale in fondo a Bermondsey Street, e dove era possibile vendere a buon prezzo il proprio sogno più grande, in cambio di un considerevole numero di sogni molto più piccoli. Sul momento, C non aveva avuto il coraggio di leggere altro. Aveva rimesso a posto il libretto, era scappata via e per qualche tempo se n'era dimenticata. A dirla tutta, la verità era che quel libretto dalla copertina blu non l'aveva proprio mai più trovato, né tra gli scaffali né da nessun'altra parte. Più grandicella, quando ormai poteva derubricare quel forte spavento come una cosa da bambina, lo aveva cercato nelle librerie di seconda mano, compresi i formidabili cataloghi degli antiquari di Cecil Court Road, che pure, per la giusta cifra, sarebbero stati in grado di rintracciarti un Vangelo scritto di suo pugno da Nostro Signore. La storia del Banco dei Pegni, per chi non ha altro da barattare che il suo grande sogno, le tornava in mente tutti gli anni, non appena arrivava dicembre. E tutti gli anni si era rifiutata di andare a controllare se fosse vera. E ora che si era appena laureata, era tornata a bussarle alla memoria come l'ultimo garbuglio della sua infanzia. messo nel borsellino il taccuino dove aveva annotato lo spunto del grande romanzo che vagheggiava di scrivere e una copia del certificato di laurea, ancora umida di piombo, forse in uno scaramantico tentativo di difesa da ogni possibile diavolo, si lasciò alle spalle il profumo di frutta candita dei negozi di East Cheap e raggiunse l'angolo tenebroso di Bermondsey Street, al cui fondo, si ripeteva, non sperava di trovare un bel niente, perché non c'era mai stato niente. Tranne che in quello stupido libricino blu, che poi a quel punto chissà se se lo era sognato. E infatti stava già per tornare sui suoi passi quando proprio all'ultimo edificio, tetro e cadente come buona parte della via, adocchiò una portaccia sbilenca, una vetrinetta opaca per l'umidità e al di là i relitti di alcuni vecchi libri, adagiati su un mare di velluto. Appiccicò al vetro la punta del naso e riconobbe un trattato di ottica, le cronache di Samuel Pepys, una prima edizione della Guida ai coleotteri del Kent del reverendo Thompson e proprio in fondo, nell'angolino più lontano, esattamente quel libricino blu, quello di racconti natalizi. Proprio lui. Se ne stava quieto, prezioso e vigile, come un gatto acciambellato su una stufa accesa, pronto a scappare da un momento all'altro, che era quello che lei stessa avrebbe fatto. E invece entrò. Dentro al negozietto c'erano alte scaffalature dalla stabilità incerta, ingombre di libri e quaderni dei più vari formati, in una quantità impossibile da stimare, disposti in ogni maniera di taglio, sovrapposti, inclinati, arrotolati, in alte torri e colonne tremanti, ammucchiati, divisi da sottili spiragli, raggrumati nell'ombra, dietro tende di polvere, tutti a loro modo remoti, irraggiungibili, come piccoli regni esotici confinati dai loro stessi argomenti dimenticati. C'era odore di muffa dolce, di tappezzerie infeltrite, di segatura e colla screpolata. Nel mezzo dell'unico spazio lasciato libero dai libri c'era un grande divano dalla forma capricciosa e lì, con i piedi allungati su tappeti persiani e cuscini di velluto malandato, c'era un uomo, spettinato come un vecchio uccello, infagottato in un'insolita tenuta provenzale, intento a sfogliare un maestoso volume rilegato in marocchino rosso. Per qualche motivo, a un certo punto il volume dovette tradire le sue aspettative, perché l'uomo lo gettò a terra senza tanti riguardi. Poi, accorgendosi della giovane ospite e del suo turbamento, le sorrise e si giustificò. «Non ci badi», disse con garbo. «Dunque non era il diavolo», pensò C, rasserenandosi. «È solo una prestigiosa compilazione di sciocchezze. Cosa posso fare per lei?» C a quel punto non trovò niente di meglio da dire che raccontargli la verità. Accennò al libricino che aveva visto nella vetrina e il libraio non ne sembrò affatto sorpreso, come se sapesse che una come lei non sarebbe potuta arrivare da lui per nessun'altra ragione. Si affrettò a farsi strada tra i volumi e mentre era così indaffarato le domandò da quanto tempo lo cercava. «Saranno possibile?» si domandò lei ad alta voce. «Almeno 17 anni». «Possibile, possibile», le rispose il libraio, scavalcando senza raccoglierlo il volume in marocchino rosso che aveva gettato a terra. «Una buona memoria aiuta a sognare bene». «Pensi che infatti me lo ricordo ancora», continuò imbarazzata. «Cosa si ricorda?» «Del primo racconto. Parla di un negozio molto bizzarro, che si trova, ecco, è buffo». «Proprio qui, in questa strada».
«Ma guarda, e cos'ha di così bizzarro il negozietto del racconto?»
«Ah beh, per prima cosa c'è dentro il diavolo».
«Perbacco, fa il negoziante?»
«Sì, o quasi. Più che un negozio è una specie di banco dei pegni. Ci si possono vendere i propri sogni in cambio di... non mi ricordo bene, ma di qualcosa di bello in un certo senso». A questo punto C infilò le dita nel borsellino e le sembrò che le zigrinature lungo le monete le mordessero le dita. «D'altra parte», riprese l'uomo tornando sui suoi passi con il libricino, «è così che funziona».
È così che funziona a cosa? Domandò C. Guardi, non sono un grande esperto di diavoli, ma le posso dire le due cose che so. La prima è che gli interessano i sogni delle altre persone perché si dice che di suoi non ne abbia.
E la seconda?
Che le cose che fa sono sempre rotte. Manca un pezzo, i conti non tornano. È così che ti accorgi che è proprio lui.
Le pentole senza i coperchi.
Qualcosa del genere. Comunque, glielo incarto?
Oh no, grazie. È per me.
E lei che mestiere fa di bello?
Farò il giudice, temo.
Cosa teme?
Io in realtà vorrei fare la scrittrice. Confessò allora C di slancio.
E ha mai scritto qualcosa?
Forse, rispose ormai in balia di un rossore furibondo. Appena un'idea, ho messo giù una traccia, un... Ecco, l'ho annotata su questo taccuino, vede? Così come mi è venuta in mente.
Posso?
Certo, solo che... Ecco, è molto mal scritta e...
Il libraio si chiuse in un silenzio estremamente concentrato e restò con lo sguardo sul taccuino soppesandone ogni parola. Con lo stesso occhio del grande tagliatore di diamanti quando riceve una gemma ancora grezza. Non è per niente male, decretò dopo alcuni minuti. Lo vuole vendere? C non riuscì a rispondere. Posso darle in cambio quello che desidera: diventare una scrittrice.
Mi prende in giro?
Niente affatto. Le posso assicurare 17 anni di scrittura ordinaria, continuò il libraio. Soppesò il taccuino un'ultima volta prima di restituirglielo. Scriverà fluentemente cose più che accettabili, che piaceranno a persone che non necessariamente piaceranno a lei.
In cambio di quel taccuino?
Sussurrò C. In cambio del taccuino, ripeté il libraio. Lei scoppiò a ridere.
E perché lo fa?
Domandò. Poi le venne paura.
Lei quindi è davvero...
Il libraio si strinse nelle spalle. Non sono nessuno, per davvero, e lo faccio perché è così che funziona. Male, forse, ma è così. In ogni caso, non è poi questo grande dubbio, non crede? Se non le interessa venderlo, come non detto?
No, no, si affrettò a rispondere C. Mi interessa.
Il libraio allora recuperò il grande libro che poco prima aveva gettato a terra, andò all'ultima pagina e vi annotò l'acquisto del taccuino. «Metta solo una firma qui, nella prima colonna, quella della consegna impegno», disse.
«Tutto qui?»
domandò C.
«Tutto qui», rispose il libraio.
Quando C uscì, nevicava. Era così elettrizzata che si era persino dimenticata di comprare il libricino blu. Quando se ne rese conto pensò di tornare indietro, ma voltandosi faticò a distinguere nella neve la sagoma sbilenca del banco dei sogni. E forse, si sarebbe ripetuta negli anni successivi, quel libricino blu non era nemmeno in quella vetrinetta per essere comprato, ma solo per farla entrare a parlare con il diavolo. In ogni caso lasciò perdere e proseguì fino al Tamigi, oltrepassò il ponte che vibrava sull'acqua al passaggio di ogni carrozza e camminò svelta fino alle luci di Carnaby Street. L'indomani si mise a scrivere e nel giro di 8 mesi trovò un editore interessato a pubblicare il suo primo romanzo. Ottenne un buon successo, tanto da farne un seguito e poi un terzo. Il resto già lo sapete, almeno fino all'ultima vigilia prima della sua scomparsa, esattamente 17 anni dopo gli avvenimenti che abbiamo raccontato. Sappiamo che C uscì di casa subito dopo pranzo, che non salutò nessuno, lei e il marito, un politico, non avevano avuto figli, e si avviò per la sua consueta passeggiata lungo il Tamigi e Bermondsey Street. E a differenza degli anni precedenti, questa volta, alla fine della stradina tortuosa e buia, inghirlandata di nebbie, trovò di nuovo il negozietto dei sogni. Aveva la stessa portaccia sbilenca, la stessa vetrina opaca per l'umidità. Solo che questa volta, tra i mille altri oggetti che languivano nella vetrinetta, c'era il suo vecchio taccuino. Quello su cui, fresca di laurea, aveva annotato l'idea del suo grande romanzo. Una volta dentro ritrovò l'odore che ricordava, i tappeti esotici e scoloriti, il divano troppo grande e il vecchio libraio, che non pareva essere invecchiato nemmeno di un giorno.
C, invece, per la prima volta sentiva su di sé tutto il peso dei suoi anni, del suo vestito di boutique, della felicità posticcia, della bella casa in cui abitava, delle lettere di alcuni appassionati lettori che le domandavano ogni volta una nuova storia inutile. E le pareva, insomma, che quella crepa piccola piccola che fino a quel momento aveva tenuto a bada fosse pronta a spalancarsi sotto i suoi piedi.
«Oh, ma certo, il taccuino in vetrina. Vado subito a prenderlo, mi aspetti qui», le rispose il libraio quando lei gli disse per quale motivo era entrata, senza dare cenno di averla riconosciuta. Si fece largo tra i libri, piano, li scostò con metodo, uno dopo l'altro. E intanto lei sentiva montare una tensione sempre più difficile da tenere a freno.
«Quanto costa?» si lasciò sfuggire a un tratto.
«Questo?»
«Lei quanto sarebbe disposta a pagare per riaverlo?»
Ci sbigottì, quasi offesa dalla domanda.
«Quindi se lo ricorda che era mio? Gliel'ho dato impegno tanto tempo fa!»
«Oh, sì, sì, naturalmente. Certo che era suo. D'altra parte, deve essere sempre di qualcuno, per forza, no?»
Le sorrise, calmo, e le passò il taccuino. A C sembrò piccolissimo, ma quando se lo ritrovò tra le dita non ebbe il coraggio di aprirlo.
«Lo rivuole, quindi?»
«Credo di sì.»
«Benissimo. O forse no. Deve solo firmare il registro nella colonna del ritiro. Il fatto è che... guardi.»
E le consegnò il vecchio volume in marocchino rosso su cui a suo tempo aveva annotato il pegno. Quando lo aprì, C non credette ai suoi occhi. Tutte le pagine erano coperte da una grafia incomprensibile, talmente bizzarra che se ne girava un paio e poi tornava indietro, le trovava diverse, come se fossero cambiate sotto i suoi occhi, come se il registro non avesse un vero inizio né una fine.
È incomprensibile», mormorò. «Ovviamente lo è. I sogni sono sempre incomprensibili e anche chi li vede chiaramente, non appena li lascia andare, ecco che ne perde l'alfabeto. Se non fosse così, chiunque potrebbe venire a portarsi via dei sogni altrui, non crede?»
Lei girò una pagina, un'altra ancora, ma niente. Erano solo pagine e pagine di quella incomprensibile grafia.
«Mi aiuti, per favore?»
«Volentieri, ma non saprei come fare. Io annoto quando lei mi lascia il pegno. Lei annota sulla stessa riga quando lo ritira. È così che funziona. Non c'è molto altro da fare.»
«Ma non c'è la stessa riga!» esclamò C esasperata.
«Si ricorda cosa si diceva dei pezzi mancanti del diavolo? Ecco, qui ad esempio manca una riga. Eppure c'è.» C continuava a sfogliare avanti e indietro le pagine del catalogo dei sogni dati impegno, a due, a decine, a manciate, a blocchi. E più quelle schioccavano a vuoto, più lei sentiva montare dentro di sé una gran rabbia. «Mi dica solo questo. C'è qualcuno che è mai riuscito a riportarsi a casa quello che aveva impegnato?»
L'uomo sorrise, ma non rispose.
Allora lei si ricordò che quando si erano incontrati la prima volta lo aveva sorpreso a scagliare a terra quello stesso registro. Cosa le aveva detto allora?
«Non ci badi, è solo un mucchio di sciocchezze.»
Ma non lo erano, evidentemente. E se anche lui era così arrabbiato?
«Anche lei ha dato impegno al suo sogno?» disse.
«È la prima persona che me lo chiede», osservò il libraio.
«D'altra parte, lei è una scrittrice.»
«Cosa ha impegnato?»
Il libraio esitò. Passò le dita sulla costa di un vecchio libro, premendolo fino a far scricchiolare la colla della rilegatura, e poi disse: «Quando ero molto più giovane lavoravo da Floris, il negozio di profumi, lo conosce? E leggevo molto. Sognavo che un giorno avrei aperto una grande libreria dalle parti di Covent Garden, piena di signore che venivano a sfogliare gli ultimi arrivi e professori con il cappello che ordinavano volumi esotici, o bande di ragazzini che avevano messo da parte un dime per comprarsi una novella dell'orrore.
Me ne ricordo una di quelle novelle.
Parlava di un negozietto in fondo a Bermondsey Street,
tenuto dal diavolo in persona»,
mormorò C. «E un giorno lo trovai. Era stracolmo di libri, volumi di cui non conoscevo nemmeno l'esistenza, avventure inimmaginabili, e così entrai. E c'era un signore molto cordiale, che mi fece alcune domande e...
Il vecchio libraio si interruppe. E quindi? Domandò Chi dopo un lungo momento di silenzio in cui si poteva sentire il rumore degli angoli delle pagine che si arricciavano nel buio.
E quindi niente, rispose il libraio. Gli raccontai il mio grande sogno e lui mi disse che se volevo darglielo in pegno, lui in cambio poteva darmi la sua libreria.
Fino a quando lei non avesse riscattato il suo pegno, sussurrò Chi.
O finché qualcun altro non voglia fare altrettanto.
Fuori intanto aveva cominciato a nevicare e Chi si godette la sensazione che la neve fosse arrivata per lei, per colmare dolcemente la crepa della sua anima. «Ha mai visto Covent Garden sotto la neve?» domandò al libraio.
«Non credo, no», rispose lui dopo una lunga esitazione.
«Dovrebbe. Hanno aperto lì vicino una bella libreria con una sala da tè».
Il vecchio libraio indugiò.
«Sta dicendo davvero?»
Chi gli mostrò il suo vecchio taccuino.
«Questo non posso portarlo fuori, giusto? Ma se resto qui, magari posso finalmente scrivere tranquilla quello che avrei dovuto scrivere 17 anni fa».
«Immagino di sì, ma l'avverto...»
«Non si preoccupi per me. Vada, o si perderà la neve».
Il vecchio libraio scosse la polvere da un vecchio soprabito tarlato e dopo averlo indossato si sistemò in testa ciò che rimaneva di un logoro borsalino. «Magari un buon tè, in effetti», disse sorridendo. Spinse la porta che dava sulla strada e lasciò entrare un paio di fiocchi bianchi che si sciolsero subito sul pavimento.
«Come devo fare con i prezzi?» gli domandò Chi prima di lasciarlo andare. «Se entra qualcuno e vuole comprare un vecchio sogno dimenticato, c'è una regola?»
«O no, nessuna regola.
Faccia come meglio crede».
E detto questo, se ne andò.
Un paio di giorni fa, una bambina di nome Elle ha perduto un gattino dalle parti di New Hampshire. Arrivata all'incrocio con Bermondsey Street, le è sembrato di sentirlo miagolare proprio in fondo alla strada, là dove c'era un negozietto senza insegna che vendeva libri vecchi. Chissà come, il gattino si era infilato nella vetrina e se ne stava acciambellato sul velluto, quieto, prezioso e vigile. La bambina si è fatta coraggio ed è entrata, chiamando il gattino per nome. Nel negozio c'era una bella signora vestita molto semplicemente. Quando è apparsa la bambina, ha messo da parte la macchina per scrivere e le ha detto che ci pensava lei. Si è infilata tra i libri e ha pescato il gattino dalla vetrina.
«Mi scusi tanto», l'ha ringraziata la bambina. «È ancora piccolo, è disobbediente».
«Tutti i gatti sono così», le ha risposto la signora tranquilla.
«Forza, sai tornare a casa?»
La bambina ha risposto di sì, ma non sembrava volersene andare. Annusava l'aria, guardava gli scaffali e i libri, la macchina per scrivere e i fogli appoggiati dovunque.
«Lei è una scrittrice?» le ha domandato, gli occhi pieni di stupore.
La donna ha carezzato con lo sguardo le risme di carta battute a macchina ammonticchiate sul grande divano nel centro della stanza e ha risposto:
«Forse ora sì».
«Immagino proprio di sì».
«E cosa sta scrivendo?»
ha insistito la bambina.
«Oh, niente di che. Una mia vecchia idea. Una sciocchezza, probabilmente».
Ci ha pensato un po' e poi ha sorriso di colpo. «Ma a me piace». Poi ha preso la bambina per mano e l'ha portata in silenzio fin sulla soglia del negozio. Fuori aveva cominciato a nevicare. La signora si è accucciata per guardare negli occhi la bambina e offrendole una caramella di zucchero, di quelle che chiamiamo fondant, le ha chiesto: «E a te che cosa piace fare?»
La bambina ha accarezzato il gatto, indecisa. «Io credo che da grande, forse...»
Al che la signora del negozio le ha appoggiato un dito sulle labbra e con un sorriso le ha detto: «Qualunque cosa sia, falla e basta». La bambina è corsa fuori, nella strada, scartando la caramella e godendosi il freddo dei fiocchi sulla faccia. Poi si è voltata indietro per ringraziare quella strana signora, ma con tutta quella neve e l'ombra della sera che saliva dalle rive del fiume, il negozietto non si vedeva più.
ha stropicciato le orecchie del suo gattino ed è corsa a casa.